Buongiorno a tutte e a tutti i commissari. Do subito un'informazione a livello di collegamenti. Purtroppo non ci sarà la diretta Facebook. Non sta andando, si sentirà soltanto il sonoro. Però i tecnici stanno già lavorando per cercare in modo di. Non credo che si possa risolvere. No. Va bene. Quindi oggi, venerdì 24 aprile, question time con l'assessore Ferrante. Partiamo subito con l'appello. Alfonso? Avvenente? Bevi l'acqua? Buongiorno a lei. Bianchi? Per ora assente. Bordilli? Bruzzone? Canessa? Per ora assente. Caputo? Carafini? Casini? Cavo? Centofanti? Chiarotti? Falcone? Buongiorno a lei. Palteri? Pinocchio presente. Frigerio, presente. Gambino, ah eccolo, no, scusi, non la vedevo. Gandolfo, buongiorno a lei. Garzarelli, assente. Ghio, assente. Gregorio, Cabur, anche lui assente per il momento. Maccagno, presente. Marangoni, per ora assente. Maresca, assente. Masha, presente. Buongiorno a lei. Messmacher, per ora assente. Orlando, per ora assente. Pellerano, assente. Picciocchi, assente. Romeo, assente. Russo, assente. Sicignano, Stupia. Tassara. Vacalebre. Vassallo. E Venturini. Perfetto. Come anticipato, la commissione di oggi. Come? Prego. Bordilli.
Sì, grazie Presidente. No, vorrei sapere un po' qualcosa di più su questo malfunzionamento che c'è oggi, gentilmente. Grazie.
Purtroppo per problemi tecnici non va la diretta Facebook, io non lo so. Prego, bevi l'acqua. Io non sono un tecnico su.
Grazie Presidente. Non è per questioni legate alle proprie competenze tecniche, però mi sembrava giusto anche fare un passo indietro rispetto alla volontà del Consiglio Comunale di. Non questo, quello precedente, di poter fare question time legati direttamente alle interpellanze, perché le interpellanze solitamente, come abbiamo già visto anche in occasione di alcuni consigli comunali, vengono messe in coda all'ordine del giorno dei consigli comunali per dare più dignità alle interpellanze e poterle utilizzare come modello question time. Si era deciso, a fronte anche poi di una diretta che veniva trasmessa in questo caso a livello diretta Facebook, di poter dare anche un senso maggiore con appunto la registrazione e la riproduzione attraverso i canali social. Io le chiedo gentilmente, visto che abbiamo fatto poche riunioni di commissione attraverso question time in questi 11 mesi, in passato di più, poi sarà un argomento che sicuramente dovranno più magari sviluppare all'interno della conferenza capigruppo e colleghi capigruppo, però le chiedo di potersi far portavoce anche per poter eventualmente definire una possibilità differente su, ad esempio, la riproduzione sul canale YouTube del Comune di Genova, e anche per poter ridare nuovamente quel senso alle interpellanze attraverso questa formula question time in sede di commissioni consiliari, anche dando la possibilità di prevedere una maggiore implementazione di questo strumento all'interno delle commissioni. Lei, tra l'altro, tra tutte le commissioni è quella che ha il maggior carico di commissioni, e ne abbiamo fatte tante sotto la sua guida, quindi sono certo che lei si farà portavoce di questa mia richiesta nei confronti del Presidente Villa, che si dovrà però coordinare con la Giunta per far sì che questo strumento funzioni al meglio e quindi dare la possibilità di poter vedere molte più riunioni di commissione, perché è inutile che si venga a dire anche ai consiglieri dovete presentare le interpellanze. Io presento le interpellanze, ma queste vengono discusse in un question time dopo diversi mesi, anche oltre, magari quello che dice il regolamento decisamente va un po' a svilire questo strumento. Quindi le chiedo pertanto gentilmente di potersi far portavoce rispetto a questa mia istanza. Grazie.
Grazie commissario Bevilacqua. Sono d'accordo, perché l'interpellanza serve appunto per dare maggiore visibilità a dei problemi che vengono portati dai commissari sulla città. E, parlando col tecnico, l'idea è quella di registrarla su Teams e successivamente pubblicarla sui canali social, così che possa essere vista. Quindi io mi scuso, comunque parlerò con i tecnici e troveremo una soluzione, come anche lei ha suggerito, magari anche tramite il canale YouTube, in qualche modo per riuscire ad avere tutta la diretta. La ringrazio. Prego, commissario Bordilli, che continua a cambiare microfono, ma non c'è problema.
Presidente, benissimo così. Eventualmente, se capitasse un'altra volta una proposta che faccio di condivisione dal mio storico, visto che l'ufficio comunicazione del comune ha anche chi si occupa delle pagine social, se capita c'è qualcosa all'improvviso come oggi, se si chiamano magari loro che hanno la possibilità anche con Facebook di fare una diretta, può essere
una soluzione.
Un'altra, ecco, grazie mille.
Grazie a lei, ha fatto bene evidenziarlo. Benissimo, allora partiamo con le interpellanze. La prima è presentato dalla commissaria Tassara e riguarda il ripristino muro in via Rivassa. Prego commissaria, a lei la parola.
Grazie presidente e buongiorno assessore. Ma in realtà molto brevemente, questa era un'interpellanza che avevo presentato un po' di tempo fa, appunto per evidenziare questa problematica, quando a luglio scorso, a causa delle piogge pesanti, era crollato un muro in via Rivassa, che è questa strada che è di competenza comunale, con anche una parte privata se non sbaglio, però per quello che riguarda la parte comunale, nella zona di via Borzoli a Sestri c'era appunto un problema di passaggio sia pedonale che veicolare, e quindi volevo capire quali interventi intendesse mettere in campo l'amministrazione. So poi, interfacciandomi con il municipio, che in questi mesi, se non sbaglio, è già stato inserito questo intervento nel piano annuale delle manutenzioni, però se poi l'assessore ci vuole dire di più. Grazie.
Grazie a lei commissaria, la parola all'assessore Ferrante, prego.
Grazie Presidente, grazie consigliera Tassara. Allora, il muro stradale oggetto dell'interpellanza risulta di sostegno della strada comunale in via Rivassa, in prossimità del civico 6 della stessa. Come ha già detto lei, in data 6 luglio 2025 è stato oggetto di frana, messa in sicurezza nell'immediato con un transenamento. Mi piace ricordare anche che l'estate scorsa abbiamo avuto praticamente in maniera interrotta tutti i fine settimana allerte meteo, dall'allerte gialle addirittura allerte arancioni. L'intervento di ricostruzione manufatto, come ha detto lei, è stato inserito nell'elenco dei lavori predisposto e andrà valutato in base alle disponibilità economiche a disposizione delle priorità individuate. Tradotto, noi abbiamo 559 di queste situazioni. Noi possiamo attingere da due canali: l'accordo quadro del piano triennale opere pubbliche e il conto capitale affidato ai municipi. In questo momento io sto triangolando entrambe le cose, le interlocuzioni anche con i municipi, per capire anche come poter mischiare sia l'accordo quadro che il conto capitale costante, e quindi bisogna che però stiamo stilando anche, veramente abbiamo stilato le priorità. Questa, a dir il vero, non è purtroppo tra le priorità. Chiaramente noi parliamo delle priorità, perché tutti i 559 muri che si trovano in questo momento nella nostra città, parlo di muri di competenza comunale, lasciando stare tutta la pletora di competenze o private o di altri enti tipo il demanio. Quindi noi stiamo stilando la priorità della priorità, perché da qualche parte bisognava incominciare, e nel mio lavoro è anche quello di incastrare appunto le disponibilità economiche. Anzi, approfitto della sua interpellanza per ricordare che spesso ci viene ricordato, no, rispetto agli accordi quadri precedenti. Io ricordo che i municipi abbiamo affidato quasi 3 milioni di euro per le manutenzioni, ma non è che quei 3 milioni di euro finiscono nel porcellino o finiscono in un qualche salvadanaio strano, finiscono nella gestione delle manutenzioni con cui anche i municipi decidono le priorità. È chiaro che noi facciamo un lavoro orizzontale, non ci sono due livelli che agiscono in maniera autonoma, quindi le priorità vengono individuate in base a dei criteri della direzione strade, in base al luogo, alla pericolosità della strada, ma chiaramente anche nel confronto dei municipi, e in un paio di situazioni in base media valbisagno, per soddisfare due interventi simili abbiamo mischiato una parte dell'accordo quadro e una parte del conto capitale affidato ai municipi.
Grazie assessore Ferrante. Prego commissaria Tassara per la replica.
Sì, grazie presidente, ma non credo ci sia molto da dire, voglio dire, mi pare chiaro, nel senso, l'impegno dell'amministrazione, naturalmente compatibilmente sempre con le disponibilità economiche e soprattutto con il discorso appunto della sicurezza, quindi sul discorso delle priorità mi direi che è tutto molto, molto chiaro e molto sensato, quindi ringrazio per la risposta.
Grazie a lei. Prego, andiamo avanti con la interpellanza successiva. Manto stradale di via Ausonio, atto presentato dal commissario Bevilacqua. Prego, commissario, a lei la parola.
Non va. Ok, adesso va. Grazie presidente. Allora, assessore, tanto ci tengo perché questa interpellanza io l'avevo già promossa e portata all'attenzione anche di suoi colleghi nella scorsa legislatura, che avevano il suo stesso ruolo rispetto a un tema che in questo caso è via Ausonia, ma è un tema che riguarda tutta la città, pertanto tutte quelle arterie stradali che sono state oggetto di lavori per il posizionamento della fibra, che hanno visto degli scavi, e poi a seguito di questi scavi non c'è stato il giusto ripristino. Sappiamo benissimo tutti, comunque per chi ha avuto già occasione di poter approfondire temi simili, cosa il Comune di Genova può fare, cosa deve fare invece chi è responsabile di questi scavi, però abbiamo tante strade dove non si è poi dato seguito rispetto a questa situazione. E uno di questi casi è via Ausonia, che come l'ho detto è già stata portata all'attenzione dell'amministrazione, dove erano stati dati dei tempi, ma a me risulta, io ho parlato con delle persone residenti a ieri, ci sono stati fatti in questi mesi degli interventi su alcune buche, ma sulla situazione generale rispetto a quegli scavi della fibra non è stato portato avanti il lavoro. Questa situazione da ieri. Questa interpellanza è datata 5 novembre 2025, anche per riprendere quello che io dicevo e ho detto prima alla Presidente sulle tempistiche da regolamento rispetto alle interpellanze, quindi è il caso, uno è un caso che può far riflettere tutti quanti rispetto alla necessità poi di vederci più spesso, anche per poter anche chiedere degli aggiornamenti rispetto a delle interpellanze che magari inizieremo o abbiamo iniziato, come in questo caso, ad approfondire in questa sede. Pertanto, assessore, io le chiedo attualmente cosa le hanno risposto le direzioni competenti, la direzione competente rispetto a questo tema, e anche magari avere qualche indicazione rispetto alle indicazioni politiche, perché giusto, abbiamo l'occasione di parlarne, le indicazioni politiche che lei ha dato alle direzioni per questi casi, come questo, in questo caso quello legato a Via Ausonia.
Grazie commissario Bevilacqua, prego la parola all'assessore Ferrano.
Grazie presidente, grazie consigliere Bevilacqua, non mi può che trovare non d'accordo, oltre, d'accordissimo. Apprezzo tantissimo questa sua interpellanza perché mi dà l'occasione di rispondere sia a livello puntuale che giustamente, come giustamente chiede lei, anche qual è l'intento politico. Prima la risposta puntuale. In riferimento a quanto richiesto in interpellanza in oggetto ad aggiornamento di quanto precedentemente comunicato, si conferma che nella via Ausonia sono presenti due tracce di scavo realizzate nel 2017 e nel 2020 con la tecnica della mini trincea da parte della società TIM, che risultano ancora con ripristino provvisorio, le famosi lavori della fibra ottica che hanno devastato, e non uso sto termine a caso, la città. Sia la nostra direzione che colleghi di Aster hanno già la direzione strade hanno già provveduto a sollecitare ripetutamente TIM, ora denominata Fipercop, non esiste più la TIM. In ultimo, con un sopralluogo con l'impresa da loro incaricata a fine febbraio scorso, quindi due mesi fa, al momento senza esito. Pertanto, nell'ambito dei controlli che la direzione strade ha da poco avviato, e le spiegherò esattamente il lavoro che abbiamo iniziato con un indirizzo politico chiaro, si è proceduto a sanzionare il grande utente. Quindi il grande utente, che ora si chiama Fibercop, è stato sanzionato, ingiungendo l'esecuzione dei lavori di asfaltatura nel termine di 30 giorni. In caso di perduranti inattività si procederà come previsto dal vicente codice della strada sino all'eventuale esecuzione in danno, che vuol dire che lo facciamo noi. Guardi consigliere, questo è il tema dei temi. Purtroppo quando sono stati fatti i lavori della fibra ottica io facevo il presidente municipio, mi ricordo bene il dialogo con chi aveva il mio ruolo, e si è persa una grande occasione di non far sì che fosse Aster a fare ripristini. Io sto lavorando perché per esempio sui lavori dei quattro assi, che stanno chiaramente con delle trincee molto invasive, intervenendo in molte strade della città, sto chiudendo l'accordo perché sia il ripristino venga fatto da Aster, incaricata dal consorzio che sta realizzando gli scavi e i cavi dotti dei quattro assi. Questo perché? Perché se i ripristini vengono fatti dall'azienda partecipata, noi abbiamo il controllo. Abbiamo il controllo, abbiamo l'immediatezza. Invece in questa situazione i ripristini sono stati fatti da una pletora di società terze che vincevano microappalti che venivano affidati dalla TIM piuttosto che da altre società, Open Fiber e tante altre. Nello specifico, nel giro di un paio di settimane inizierà un iter in Consiglio Comunale, prima in Commissione, con il nuovo regolamento di rottura suolo. Io ho lavorato in questi mesi sul nuovo regolamento, abbiamo studiato e ci siamo confrontati con i regolamenti di Torino, Milano, Firenze, e abbiamo visto che fondamentalmente il nostro non era tanto diverso, mancavano due cose. La prima cosa è le fideuzioni. Noi liberavamo le fideuzioni troppo velocemente, quindi nel nuovo regolamento tratterremo le fideuzioni fino a 12 mesi per valutare le condizioni della strada in caso succedano situazioni come queste. Quindi la fideuzione cosa vuol dire? È i soldi che devono essere dati in garanzia. La cosa più importante che però a noi mancava era il controllo. Quello che mancava era il controllo, perché la direzione strade è ridotta ai minimi termini. La polizia locale lo avrebbe nel suo input, ma come dire, pressata da mille richieste, non era diventato un lavoro basilare o principale. E in più ci sarebbe Aster, che anch'essa ha il compito del controllo. Abbiamo creato un gruppo intersettoriale che già sta lavorando. Da una settimana il nuovo gruppo intersettoriale composto dai tecnici di Aster, tecnici della direzione strade, della polizia locale e per la prima volta delle aree tecniche allocate nei municipi stanno girando per la città, stanno dando sanzioni. Oggi sono nel Medio Levante. Se due o tre giorni fa erano nel Ponente, nel Medio Ponente. Stanno facendo i controlli per verificare, scusate, chiedo una cortesia dietro, per verificare
per verificare la qualità dei ripristini, perché abbiamo scoperto che in molti casi chi eseguiva gli scavi li riempiva con lo stesso materiale che aveva portato via. E questo non si deve fare, perché un corretto scavo deve essere fatto con riempimento di materiale che va a sedimentarsi con varie stratificazioni e la norma tecnica precisa il tipo di riempimento deve essere fatto. E questo è uno dei motivi per cui noi, e non farò mai il nome delle società che lo fanno, per cui noi ci ritroviamo in queste situazioni. Quindi quello che mancava era il controllo e una maggior trattenuta dei soldi in garanzia. Proprio per evitare che succeda in questa città quello che è successo con la fibra ottica e risucceda con i quattro assi, il mio impegno quotidiano è di arrivare appunto a un accordo per cui il consorzio che ha vinto l'appalto per i quattro assi dia i ripristini degli asfalti alla nostra azienda partecipata. Questo è già un obiettivo. Il secondo obiettivo è che già le squadre nuove degli uffici intersettoriali stanno girando e insieme ci sono anche i tecnici dei municipi. Noi nei municipi abbiamo 50 tecnici e i municipi non sono isole nel Pacifico, sono tecnici comunali che vanno messi in orizzontale con i tecnici delle direzioni centrali, e proprio perché ognuno ha carenza di personale, after direzione strade e municipi, messi tutti insieme a lavorare, la carenza è minore.
Grazie assessore. Prego commissario Bevilacqua per la replica.
Grazie assessore per la risposta. Sarebbero tanti i temi da affrontare, io sono contento che Via Ausonia abbia dato il là anche poter iniziare a parlare di quelle che sono le scelte politiche da parte dell'amministrazione e anche le indicazioni che lei ha fornito, che ha dato alle direzioni e quella che sia comunque la visione da parte di questa amministrazione comunale con il coinvolgimento dei municipi. Avrei qualcosa da dire rispetto al coinvolgimento dei municipi, perché prima, avendo fatto anch'io il consigliere di municipio e avendo da sempre avuto un rapporto diretto anche con l'area tecnica, che è sempre stata una struttura disponibile nei confronti dei consiglieri di municipio, anche per banalmente dare risposte. Su questo secondo me sarebbe poi necessario e sarà necessario fare un approfondimento anche attraverso una commissione competente, visto che lei ha parlato del nuovo regolamento della rottura suolo. Quindi poi io darò mandato alla segreteria nostra come Lega di presentare una richiesta di commissione dove lei insieme ai tecnici della direzione strade e anche assessore, oltre ai tecnici della direzione strade, dove oltre ai tecnici della direzione strade sarà opportuno pertanto avere anche i presidenti di municipio, dove che l'invito poi è sempre stato trasmesso, ma anche i responsabili delle aree tecniche municipali, anche per avere da parte loro la loro testimonianza rispetto al lavoro che hanno fatto sino ad oggi. Sul caso preciso di Via Ausonia aspetteremo come gruppo, sia io che la collega, quello che lei comunque ha indicato in questa sede, col fatto che sicuramente ha ragione su una cosa. Questo è un problema che affligge tutta la città, ha utilizzato termini forti che condivido e sottoscrivo, perché sia io che lei siamo qua e grazie a un mandato che i cittadini ci hanno dato nelle ultime elezioni per far sì che la città su questi problemi veda dei risultati. Quindi la commissione credo che sia lo strumento competente per poterlo affrontare, questo tema, e per quanto riguarda Via Ausonia ovviamente io stesso starò ad aspettare, mi confronterò sempre con i cittadini per poter avere un riscontro rispetto a quanto lei ha detto.
Grazie commissario Bevilacqua, la invito a rimanere in postazione per la successiva interpellanza sempre a suo nome sul rifacimento del manto stradale sul tratto finale di via Campomorone. Prego a lei la parola.
Grazie presidente. Allora assessore, via Campomorone la conosce perché lei sta, come lei dice, la Valpolcevera prende metà della sua agenda e quindi conoscerà bene via Campomorone. Via Campomorone è una via che da Ponte Decimo sale per andare sino al comune di Campomorone, l'omonimo comune di Campomorone, ed è una di quelle strade di confine che, complice anche il fatto che la strada provinciale l'SP4 è stato oggetto ed è ancora oggetto di lavorazioni da parte di COCIV per la sistemazione che dovrà poi portare a un transito della mobilità pesante su quell'arteria specifica. Tra l'altro è stata riaperta la parte di Lungo Torrente Verde che dovrà poi essere anche oggetto di verifica da parte della direzione strade, piuttosto anche con polizia locale, perché è stata riaperta, è bellissima, asfaltata, e questo comporta comunque il rinnovato problema dell'alta velocità a seguito di questa riapertura. Rimanendo su via Campomorone, però, cosa succede? Che il transito dei mezzi pesanti diretti ai cantieri di COCIV passano su via Campomorone, attraversano il comune di Campomorone stesso, e questo ha portato a dei grossi cedimenti sulla strada, soprattutto nel tratto finale. Lo scorso mandato l'amministrazione aveva eseguito un'opera di riasfaltatura su via Campomorone, che però si è interrotta a 100 metri dal confine con il comune di Campomorone. Quei 100 metri sono 100 metri che necessitano di un intervento. Ora, lei anche con il suo precedente ruolo da presidente di municipio, sappiamo entrambi quello che poi è l'indicazione che viene data anche dai municipi rispetto alla capitalizzazione di Aster. Questa è una domanda che poi dovrà essere anche fatta a livello di consiglio municipale, però quella strada merita di essere rimessa a posto, anche perché sono presenti su quella strada le ultime poche attività commerciali che ci sono sul tratto finale di via Campomorone rispetto a tutta la via stessa. Ci sono degli attraversamenti pedonali, ci sono tante abitazioni, una volta era presente anche un asilo. E cosa succede? Succede che questa strada danneggiata comporta difficoltà. Oltre ai cittadini, oltre ai pedoni, penso anche poi ai motoveicoli e soprattutto ai ciclomotori che transitano su quest'ultima parte di via Campomorone. E in caso di forti piogge si verificano delle pozzanghere molto, molto grandi, che rendono ancora più difficile il transito sulla stessa. Pertanto le chiedo se c'è stata un'interlocuzione anche a seguito di questa interpellanza con Direzione Strade, con il municipio, e se è previsto che venga fatto quel lavoro di sistemazione per poter anche continuare quello iniziato lo scorso mandato sul tratto iniziale di via Campomorone stessa.
Grazie commissario Bevilacqua, prego, lascio la parola all'assessore Ferrante.
Grazie consigliere, le confermo che in questi più di 10 mesi la Valpolcevera occupa metà delle mie giornate, ma non solo perché è un bellissimo posto, ma perché comunque c'è una pletora di situazioni, di conflittualità, di cantieri, infrastruttura che ci mancherebbe altro che non fosse così in agenda. E per quanto riguarda prima, le volevo ricordare che è chiaro che il nuovo regolamento di rottura suolo avrà tutto l'iter previsto, commissione, consiglio, come è giusto che sia, delibera di giunta, commissione, consiglio. E è chiaro che saranno presenti, sarà presente la direzione, che nello specifico caso è la direzione strade con cui è stato stilato il nuovo regolamento. Questo mi scusi la digressione. Dopodiché, per quanto riguarda quello che diceva giustamente lei, per quanto riguarda via Lungo Torrente Verde, abbiamo fatto un sopralluogo l'estate scorsa. Il sopralluogo immediatamente fatto con la sindaca, e quello è un argomento che abbiamo subito affrontato. Nella cabina di regia ho subito chiesto a COCIV di risolvere il problema. C'era un contenzioso legale con la ditta che in appalto aveva l'opera. COCIV ha sciolto questo contenzioso affidandolo a un'altra ditta. Noi avevamo dato anche la disponibilità di poter far lavorare Aster.
In questo senso Coci ha mantenuto i suoi impegni con un paio di mesi di ritardo, però finalmente quel tratto di strada è stato finalmente liberato e quella situazione scandalosa non c'è più. Per quanto riguarda invece nello specifico quello che è la sua interpellanza per quanto riguarda via Campo Morone, l'ingegnere Tomarchio di Aster ci conferma, allora Aster stila il programma delle asfaltature di strade e marciapiedi come da nostre indicazioni insieme ai municipi, scegliendo le priorità. Dopodiché queste vengono verificate dalla direzione strade e dal sottoscritto solo semplicemente per evitare che qualcuno indichi strade vicinali e strade private e per controllare che sia veramente almeno inserito tra le priorità. Non c'è un problema di priorità in questa città nel scegliere dove asfaltare, dove intervenire. Quindi diciamo che il concetto della priorità è l'ultimo dei problemi, però c'è anche la priorità della priorità. Quindi Aster mi comunica che il tratto terminale di via Campo Morone che adduce a tale comune non è stato inserito nei programmi manutentivi dell'anno corrente. Precisa che il manto stradale, sebbene interessato da numerosi interventi e utenze in sottosuolo nel corso del tempo, quindi torniamo al discorso di prima, non presenta gravi disconnessioni, in quanto gli stessi scavi sono stati già ripristinati definitivamente. Aggiunge Aster che negli ultimi 12 mesi è stato attivato un solo pronto intervento da parte dell'azienda all'altezza del civico 125 rosso, prontamente sanato, a riprova del fatto che non sussistono situazioni di degrado da richiedere interventi immediati ad oggetto di segnalazione da parte della Cenanza. Il tratto di strada segnalato non rientra nei programmi di manutenzione stilati col municipio, né risultano segnalazioni indicanti di criticità da parte di segnalaci. Quindi questo è quanto ci viene detto da Aster e confermato dal municipio che ha stilato diciamo, le priorità di intervento per quanto riguarda l'anno corrente per la Valpolcevera.
Grazie Assessore. Prego Commissario Bevilacqua, a lei la parola.
Assessore, non sono affatto
soddisfatto
da parte sua rispetto alla risposta su via Campo Morone, visto che la sua agenda per la metà viene coperta da situazioni che riguardano la Valpolcevera, visto che Ponte Decimo è in Valpolcevera, visto che Ponte Decimo è la porta a nord del comune di Genova ed è una zona di confine, ha la stessa dignità di poter essere presa in considerazione come tutte le altre zone della città. Io non accetto che una risposta venga data rispetto alle indicazioni che vengono fatte da cittadini su segnalaci, anche perché quello che ha iniziato la scorsa la scorsa amministrazione, la scorsa giunta su via Campo Morone, e quando ero consigliere delegato alle vallate, le zone di confine io le ho sempre portate per prime come priorità, perché la dignità delle zone di confine è la stessa, ripeto, come quelle che noi abbiamo nel centro città, le zone del centro città, piuttosto che le zone di altri municipi, che siano la Bassa Val Bisagno, piuttosto che il Medio Ponente, piuttosto che altri quartieri che vengono sempre richiamati dai cittadini come quartieri più privilegiati rispetto ad altri. Io la invito, Assessore, do anche la mia disponibilità, andiamo assieme a fare un sopralluogo, andiamo a vedere assieme in che stato si trova via Campo Morone nel tratto finale. Andiamo a vedere assieme, in questo caso parliamo della strada, andiamo a vedere assieme la sicurezza degli attraversamenti pedonali di via Campo Morone. Andiamo a vedere assieme le ringhiere di competenza comunale presenti nel tratto finale di via Campo Morone. Chiediamo assieme ai cittadini che abitano in zona, ai commercianti che hanno un'attività in zona, come vivono rispetto alla situazione legata all'alta velocità piuttosto che alla manutenzione ordinaria che dovrebbe fare il Comune di Genova o che dovrebbe fare il municipio. Pertanto, ripeto, non sono soddisfatto della risposta. Ritengo che per l'anno corrente si sia persa un'occasione di dare continuità a un lavoro voluto dalla precedente amministrazione e chiedo veramente, assessore, la sua disponibilità per andare insieme a vedere di persona di cosa stiamo parlando, perché una risposta data dalle direzioni non è assolutamente accettabile così come lei l'ha illustrata.
Grazie. Andiamo avanti. Prossima interpellanza, l'atto è presentato dalla commissaria Paola Maccagno, che invito a prendere posto. E tratterà come interpellanza Scuola Giustiniani.
Grazie Presidente.
Prego.
Assessore, questa interpellanza io l'avevo presentata a ottobre a seguito di un distacco di un marmo dal portale della scuola. Questa scuola sicuramente già nei tempi passati era stata oggetto di manutenzioni per problematiche di calcinacci o tegole che erano volate dal tetto. Volevo sapere per cui la situazione attuale rispetto all'ultimo problematica che si è verificata. Grazie.
Grazie commissaria Maccagno, prego la parola all'assessore Ferrante.
Grazie Presidente, grazie consigliera Maccagno, ma in realtà la situazione è meno grave di come sembrerebbe. Tra l'ottobre 2024 e la primavera 2025 è stato eseguito un intervento urgente di ripristino provvisorio di tutte le falde della copertura in Abaini di Ardesia attraverso la posa di guaina liquida con interposta rete. E quindi diciamo che dalla primavera 2025 non c'è stato più nessun distacco di materiale, nessuna caduta di materiale nei giardini. Inoltre è stato consolidato provvisoriamente, in attesa dell'approvazione in sovrintendenza del progetto strutturale da eseguirsi nell'estate del corrente anno, quindi ora, il portale di Lapidio all'ingresso della scuola, era finito anche nelle cronache giornalistiche, ovvero abbiamo fatto un intervento provvisorio con una centina, stiamo aspettando l'autorizzazione della sovrintendenza per dar corso invece al vero progetto che è praticamente, come dire, il restauro del portale, chiaramente un portale vincolato e quindi noi non abbiamo alternativa che aspettare l'indicazione delle sovrintendenze. Al momento, sentito anche il municipio, abbiamo provveduto a sentire anche l'area tecnica del municipio, non risultano ulteriori criticità nella scuola, esattamente come da lei indicate, ma siccome l'interpellanza diciamo è di un po' di mesi, ci sta, effettivamente mesi fa si poteva magari avere qualche sospetto in più, invece direi che la situazione al momento tra il portale è tranquillizzante. Mi auguro, ma dovrebbe arrivare, perché ormai sono passati i mesi previsti per l'autorizzazione alla sovrintendenza e per le indicazioni, dovrebbe arrivare a breve, quindi noi incominceremo con l'inizio dell'estate l'intervento e quindi il prossimo settembre anche il portale sarà interamente restaurato e messo in ordine.
Grazie assessore Ferrante, prego la commissaria Maccagno per la replica.
Grazie assessore, mi fa piacere che ci sia questa ormai sicurezza della scuola e attendiamo per cui l'ultimo ripristino.
Grazie commissaria. Chiedo di prendere posto a questo punto alla commissaria Paola Bordilli, che presenta l'interpellanza sui voltini via Buranello. Prego, prego. Prego, a lei la parola.
Sì, grazie Presidente. Allora, questo tema l'avevo portato all'attenzione dell'aula consigliare con, se non erro, 254. Cioè, rivendico, diciamo, con forza, ma con orgoglio soprattutto, un lavoro fatto per poter chiudere finalmente l'accordo con Ferrovie affinché il comune si potesse prendere con un comodato d'uso gratuito c'è l'uso dei voltini di Cevia Buranello con la loro riqualificazione, ricordando che quando parliamo dei cevoltini parliamo sia dei C74 voltini di cui 44 sono già occupati, più cioè 34 nicchie, quindi anche con delle ovvie diversificazioni come insomma, finalità poi dell'uso. Le nicchie sono molto piccole, avevamo cioè, pensato all'epoca anche per esempio di poterle renderle degli ecopunti per cioè, spostare gli attuali bidoni che sono diciamo su cioè, via Buranello, lato su cioè, via San Pier d'Arena, e liberare posti anche come cioè, posti macchina. Poi abbiamo diviso queste lavorazioni su cioè, tre lotti proprio per cioè, consentire che al termine della lavorazione del cioè, primo lotto si cioè, potesse partire già con un bando per la parte più commerciale che cioè, ricordo era quella verso Piazza Vittorio Veneto, quindi quella verso più Cornigliano, e per cioè, cominciare quindi a diciamo lavorazioni finite anche già con il cioè, riempirli con dei contenuti, ecco, e avevamo lavorato anche per la realizzazione proprio di alcune importanti infrastrutture che potessero far sì che questi voltini, che di prassi oramai sono cioè, voltini che non vengono più cioè, destinati alle attività commerciali, potessero essere anche con delle finalità commerciali. Detto questo, avevamo riscontrato dei diciamo, ritardi sulle cioè, lavorazioni, questo devo dire. E alcuni rallentamenti erano stati fatti già nel corso del 2025, poi c'è l'assessore Ferrante aveva riferito a novembre scorso, se cioè, non ricordo male, un ulteriore diciamo, ritardo, ma la volontà di diciamo, procedere con questa importante opera per San Pier d'Arena, ma cioè, per l'intera città, dico, visto che insomma via Buranello è un punto un po' fondamentale anche che insomma, collega il nostro centro città, insomma centro ovest, con il cioè, ponente cittadino, con la Valpolcevera. Credo che però ci sia come dire un po' di silenzio quantomeno o poche notizie, ecco, che anche diversi commercianti, cioè diversi residenti mi hanno manifestato, quindi cioè, l'interpellanza nasce soprattutto per sapere un po' a che punto siamo con la parte della riqualificazione, quindi un usma timesheet delle varie lavorazioni. Le vorrei chiedere anche se sa, assessore, qualcosa di più anche sui bandi per cioè, l'assegnazione, so che non è strettamente competenza sua, io provo a chiederglielo poi, come dire, vedremo ecco, se mi può rispondere oppure no, altrimenti interverrò poi anche magari con i colleghi sia del cioè, patrimonio che del commercio, visto che cioè, ricordo non saranno tutti i voltini, almeno nella nostra visione non erano tutti i voltini soltanto destinati con attività cioè, commerciali, ma anche diciamo sociali. Però ecco, sicuramente da lei quello che mi preme sapere è il timesheet, sapere anche a questo punto se sono confermati i tre lotti delle cioè, lavorazioni così come erano stati concordati con il geoterritorio o se ci sono delle cioè, modifiche. Questo non perché non ci debbano essere, perché qualora ci insomma, fossero concordate col territorio vanno benissimo, e mi riservo poi risposta una controrisposta alla risposta sua. Grazie.
Grazie commissaria Bordilli. Prima di lasciare la parola all'assessore Ferrante, volevo informarvi che la diretta su Facebook sta andando, quindi ha parlato la commissaria Bordilli e Facebook è ripartito. Quindi... Bene, allora lascerei adesso la parola all'assessore Ferrante dopo questo momento di ilarità. Prego.
Allora, grazie Presidente, grazie consigliera Bordilli. Guardi, allora, l'amministrazione attuale ha intenzione di concludere questi lavori, che sono partiti male
per colpa di nessuno, purtroppo le gare pubbliche sono tali per cui si può avere la fortuna che vengano vinte da ditte estremamente scrupolose, ma a volte si ha la sfortuna che vengano vinte da ditte che poi, come dire, si scopre non avere la capacità organizzativa o la tenuta per reggere il cantiere, e questo è purtroppo il caso. Quindi, per quanto riguarda la volontà del mio assessorato, io le posso assicurare che il lavoro verrà terminato. Sulla destinazione le chiedo scusa, ma io non sono l'assessore competente su cosa succederà. L'assessorato ai lavori pubblici, ogni tanto, amiamo dirlo anche ai nostri colleghi, almeno io lo ricordo ogni tanto in giunta, noi fondamentalmente siamo un service. C'è un progetto, c'è un cantiere, finiamolo, consegniamo un altro assessorato, il prodotto. Quindi, essendo un service, l'assessorato ai lavori pubblici non è l'assessorato competente in materia nel valutare, decidere la destinazione. L'intervento di riqualificazione dei voltini ferroviari di via Buranello è ad oggi in corso, ma ha accumulato un ritardo in lavori già segnalato sia al Ministero che a Invitalia, che ha svolto per l'amministrazione la funzione di stazione appaltante e con i quali si effettuano riunioni periodiche per monitorare l'andamento. Ricordiamo che è un finanziamento PNRR con tutto ciò che comporta. I ritardi sono dovuti principalmente a una disorganizzazione dell'impresa affidataria con una forza lavoro non adeguata ed anche alla complessità di realizzazione di ogni singolo voltino, considerati tutti i vincoli infrastrutturali imposti sia dal RFI che dalle norme di settore per renderli usufruibili per intera giornata da persone. Nel mese entrante, quindi maggio, verranno consegnate tutte le carpenterie metalliche da inserire all'interno dei voltini, che sono state fatte modificare in relazione alla situazione di ogni singolo voltino, perché non sono standardizzati, ogni voltino è diverso e la carpenteria metallica deve essere fatta ad hoc per ogni singolo voltino. Successivamente saranno installati i serramenti. In assessorato siamo consapevoli della situazione e stiamo costantemente sollecitando l'impresa per implementare la forza lavoro, per far eseguire le lavorazioni. Consigliera, le faccio anche una considerazione personale. Non sono famoso per essere, come dire, un moderato nell'atteggiamento con cui svolgo il ruolo d'assessore. Quando bisogna tagliare il cordone ombelicale si taglia. E io in questo caso, se non fosse stato un finanziamento PNRR, il cordone ombelicale con l'impresa l'avrei tagliato. Il problema è che, essendo un finanziamento PNRR, tagliare il cordone ombelicale con l'impresa avrebbe portato al definanziamento. Quindi, nonostante il nervoso costante e continuo che RUP e il direttore lavori si fanno, tra l'altro RUP e il direttore lavori nominati nel vostro ciclo amministrativo, noi non abbiamo modificato nulla, ho deciso di continuare questo estenuante braccio di ferro con l'impresa, perché è l'unico modo di continuare ad avere il finanziamento e riuscire a raggiungere l'obiettivo. Però ripeto, purtroppo bisogna, magari anche è utile che i cittadini lo sappiano, le gare pubbliche vengono vinte da imprese che presentano delle offerte. Purtroppo non sempre chi vince una gara pubblica poi si palesa per essere, come dire, una ditta affidabile sia nei tempi che nella capacità organizzativa. Qui c'erano tutte le premesse per far saltare l'accordo, perché l'impresa non ha mai garantito neanche la forza lavoro iscritta nel contratto. Però ripeto, la rescissione del contratto avrebbe portato al definanziamento. Quindi questo è uno dei motivi per cui stringiamo i denti, sopportiamo costanti tensioni, ma preferiamo portare a termine il lavoro con l'impresa. È chiaro che questo è un cantiere attenzionato giornalmente sia dal direttore dei lavori del RUP, perché si sa perfettamente che la ditta, come dire, va controllata giornalmente. Maggio portano le centine, a seguire verranno installati i serramenti. Non riusciremo a rispettare il 30 giugno, ma il nostro obiettivo è di poter dire che abbiamo raggiunto il 50% in modo da mantenere il finanziamento, e a quel punto vorremmo poter finirlo entro l'anno, però, come dire, questo dipenderà poi se l'impresa riprende con lo stesso ritmo, con lo stesso ritmo che sta sostenendo ora. È chiaro che la variabile in questo caso, consigliere, è l'impresa.
Grazie assessore. Prego commissaria Bordilli per la replica.
Sì, grazie Presidente. Allora, Assessore, se non ho capito male, le chiedo, allora, intanto vabbè, grazie diciamo per le sue spiegazioni, prendo atto che non è colpa, no, cioè nostra come centrodestra, bene, sa, sono un po' abituata a sempre sentire lo scaricabarile, quindi grazie. Assessore, per aver detto quella che poi è la verità, perché l'ho detto anch'io prima, no? Che insomma c'erano state alcune difficoltà e come dire, come all'epoca sicuramente io ero abbastanza un insomma controllore anche molto diciamo sempre molto presente, anche se non era la mia cioè, stretta delega, ma con cioè, l'assessore competente continuavo a rompere le insomma scatole, e devo dire questo lavoro lo faceva anche in maniera come bisogna farlo la cioè, consigliera Russo, con noi farò un po' la cioè, consigliera Russo della situazione ora dall'altra parte, visto che ha sempre messo molta attenzione su queste lavorazioni. Detto questo, allora stavo dicendo, se non ho capito male, quindi mi conferma che come destinazione d'uso c'è anche quella commerciale, visto che appunto come ci riferiva, ci sono delle cioè, lavorazioni proprio sulle carpenterie cioè, metalliche differenti, cioè perché a seconda di che finalità questo i singoli voltini, cioè nicchie, hanno, c'è una diversa lavorazione cioè all'interno, anche per, come diceva giustamente, sì, perché come diceva giustamente, per starci dentro, no, però termino, per starci dentro 24 ore bisogna fare delle lavorazioni specifiche. Vabbè, poi magari ci chiariamo meglio, però penso che se anche forse con parole diverse, ma stiamo dicendo la cioè, stessa cosa, spero. Poi mi dice che entro giugno 26, cioè l'impegno vostro è di cioè, monitorare costantemente cioè, l'azienda per far sì che il 50% delle cioè, lavorazioni vengano portate a termine. Questo vorrebbe dire che se i lotti sono tre, entro giugno 26 comincia anche il secondo lotto, quindi, perché il 50% dovrebbe terminare in questi termini. Spero di aver compreso questo, quindi quello che le chiedo è però se l'avete fatto e se non l'avete fatto, se lo potete fare subito, cioè confronto anche con i commercianti, perché sicuramente i lotti comportano comunque dei cioè, disagi, anche nelle, diciamo, nelle movimentazioni, nella chiusura magari di cioè strade, voltini cioè limitrofi, quant'altro, e quindi le insomma chiedo l'impegno di farsi carico anche di cioè questo confronto abbastanza presto, visto che insomma giugno 26 è tra poco. Grazie.
Grazie commissaria. Andiamo avanti con l'interpellanza numero 30 del 2026, atto presentato sempre dalla commissaria Bordilli, sul superamento delle barriere architettoniche in piazza Rosmini. Prego a lei la parola.
Grazie Presidente. Assessore, su questa interpellanza vorrei non partire prevenuta, le dico così, perché secondo me dalle risposte che ho ricevuto c'è un gran caos. E come dire, io ho stima di lei, so che lei conosce quel territorio benissimo e quindi mi permetto, ripeto, provo a partire in serenità, però veramente sono un po' rimasta basita della cioè, risposta scritta che mi è stata data su questa richiesta. Allora provo a spiegarmi e vediamo se politicamente ci intendiamo e quindi si riesce a trovare una quadra. Allora, noi abbiamo presentato come Lega, sia in cioè, municipio con la consigliera cioè, Paglialunga che noi come cioè, gruppo consigliare, un ordine del giorno nonché una mozione, ma al momento è passato solo l'ordine del giorno alla discussione del Consiglio Comunale, allegato al bilancio, quindi a dicembre scorso, su questa richiesta, che era la cioè, richiesta dell'abbattimento delle barriere architettoniche su cioè, Piazza Rosmini, per come abbiamo proprio scritto anche sull'ordine del giorno, ordine del giorno votato cioè favorevolmente all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale, per garantire cioè l'accessibilità agli spazi pubblici antistanti Chiesa Santa Margherita in località Marassi. E oltretutto questa richiesta fa anche seguito a un lavoro che avevamo cominciato con l'amministrazione cioè precedente, e quindi anche con il municipio precedente, a cui con il quale erano anche stati fatti dei sopralluoghi, proprio per comprendere sia con gli interessati che con gli uffici. C'erano sicuramente gli uffici municipali, non le so ora dire se c'erano anche quelli comunali, però diciamo si era lavorato per procedere anche con la progettazione dei lavori, che poi si era in parte fermata, e con l'ordine del giorno votato favorevolmente la speranza era appunto quella che nell'anno 26, non le dico a gennaio, a febbraio, marzo, guardi mi va bene anche novembre, ma si potesse procedere appunto con la continuazione dei lavori, quindi con la progettazione e poi con la realizzazione. Ora, la risposta che mi è stata data e che magari le hanno suggerito gli uffici fa riferimento, secondo me, non a quello che noi abbiamo chiesto, perché nella risposta c'è scritta, viene detto che è complesso fare una rampa a norma per disabili per superare il dislivello tra Piazza Rosmini e Via Marassi, dicendomi anche che oggi è accessibile, seppur con una pendenza maggiore dell'8%, quindi insomma comunque non facile, dalla rampa carrabile su Via Bertuccioni. E questo confermo, cioè nel senso che anche le persone, i ragazzi volontari, che anche sono tanti, che voglio ringraziare per il lavoro che fanno, insomma, nella parrocchia, per il territorio, molte volte sono loro stessi che danno una mano ai disabili per fare in modo che la salita della rampa sia più facile, quantomeno. Però quello che noi chiedevamo non era questo. Era il collegamento tra la chiesa con il piazzale e la piazza, la piccola piazza pubblica con le panchine, che è a fronte della chiesa. Lì ci sono solo scale, quindi ad oggi è impossibile proprio per un disabile arrivare su quella piazza. Quindi io dico banalmente, poi scuso, non faccio il tecnico, quindi magari uso termini forse poco consoni, però banalmente si trattava di fare in modo che una porzione di quelle scale, che ribadisco sono tutte scale, se serve le faccio vedere la foto, ma dopo è scontato che sicuramente lei sa benissimo di che cosa stiamo parlando, si possa banalmente andare a fare uno scivolo scivolo sempre, ma una rampa, ecco, non scivolo, per far sì che il disabile, che seppur a fatica arriva nel piazzale chiesa, possa recarsi in uno spazio pubblico con le panchine, con gli alberi e con una sala che la parrocchia ha, dove viene fatto il catechismo, dove vengono fatte delle manifestazioni e quant'altro, proprio perché sennò lì non ci può accedere assolutamente nessuno. Grazie.
Grazie a lei, commissario. Prego, assessore Ferrante, per la replica.
Grazie, presidente, grazie, consigliera Borghieri. Guardi, questa è una delle poche interpellanze in cui non ho bisogno che nessuno mi dia indicazioni o suggerimenti, né tecnici né di altro. Guardi, proprio glielo dico con grande franchezza.
No, scusate, però fate rispondere.
Fa piacere ogni tanto accorgersi che c'è Gambino in sala. Allora, non c'è mai stato un sopralluogo da parte delle direzioni centrali. Il sopralluogo che lei narra deve essere stato fatto dall'area tecnica municipale, che è rimasta la stessa. Dopodiché
Come lei sa perfettamente, la chiesa di Santa Margherita, che tra l'altro è una chiesa storica ed è una chiesa francescana, ha due accessi, uno da via Marassi attraverso una scalinata e ha una rampa dell'8% di pendenza in via Bertuccioni. Ora, la questione è che per eliminare la rampa, come le hanno già detto gli uffici, ci vorrebbe un intervento di lavoro che prevede appunto opere in cemento armato, ma soprattutto non si può fare la rampa e a livello tecnico l'unica cosa che si può fare è un elevatore. Un classico elevatore che comunque semplicemente per la parte tecnologica, escludendo le fondamenta, siamo già oltre le 100.000 euro. Tengo anche a ricordare, perché bisognerebbe anche ricordarlo, che lei lo sa meglio di me, no, meglio di me forse no, però lo sa, Piazza Rosmini è il sagrato della parrocchia ed è una proprietà privata, non è una proprietà pubblica. E quindi il Comune deve assicurare l'accessibilità alle proprietà pubbliche, non alle proprietà private. Io guardi, le do un'informazione che per 30 anni ho svolto la professione di architetto e per alcune parrocchie ho realizzato anche ascensori e rampe proprio per poter accedere o far accedere i fedeli che sempre di più sono in stato di avanzata età. Quindi in questo caso l'accessibilità in Piazza Rosmini avviene, c'è, attraverso la rampa di via Bertuccioni. Io conosco perfettamente, lei c'è andata, se vuole, se non se la ricorda le faccio vedere anche la fotografia della rampa, che tra l'altro è una rampa larghissima, la pendenza è praticamente quasi a norma e quindi non si capisce la necessità di un ulteriore superamento delle barriere architettoniche, dal momento che c'è perfettamente questa rampa, tra l'altro larghissima, è una rampa addirittura larga 3 metri e che fa cedere direttamente alla piazza, e tra l'altro rampa le fa cedere alla piazza che tra l'altro è chiusa con catenella, perché giustamente è una proprietà privata, e quindi diciamo che la parrocchia può tranquillamente con i suoi volontari far accedere i fedeli utilizzando questa rampa, passando non da via Marassi ma pochissimi metri utilizzando l'accesso che c'è da via Bertuccioni. Quindi non se ne ravvisa la necessità di intervenire, ma soprattutto da parte del mio assessorato non si ravvisa la necessità di un investimento economico.
Grazie assessore. Prego commissaria Bordilli per la replica.
Non è quello. Assessore, non è quello, e mi stupisco onestamente, ripeto, io sono partita con le migliori intenzioni. Io, se vuole, le faccio vedere qua. C'è una piazzetta di fronte alle scale che è pubblica. Non è la, non è il non si tratta, ok, di far arrivare i fedeli in chiesa. Si tratta di fare arrivare le persone diversamente abili nel piazzaletto antistante la parte della chiesa, che è pubblico e ha tutte scalinate. No, non si... Assessore, non si può. Io mi scusi, mi spiace, perché uno, con gli uffici municipali si era fatto il sopralluogo e quindi, come dire, avevano visto benissimo di che cosa stavamo parlando. Nel nostro ordine del giorno, ribadisco, votato all'unanimità, perché sennò diventano carta straccia gli ordini del giorno che noi facciamo, era stato scritto chiaramente, tipo gli ordini del giorno, quelli per fare una commissione consigliare a Voltri, ai capannoni, che dovevamo fare entro gennaio, poi entro Pasqua, siamo a maggio, aspetterò il Natale prossimo mentre piove dentro ai capannoni. Ma detto questo, in quell'ordine del giorno, in quel documento, era scritto chiaramente: per garantire l'accessibilità agli spazi pubblici antistanti la chiesa, non c'è nessuno spazio che non sia scale per andare dalla chiesa, dove il cedisabile ci va anche tramite via Bertuccioni, e ci ribadisco, ci va con non poche difficoltà, però ci va e ce ne stiamo, quindi, ma non può scendere nella piazzetta con le panchine, con gli alberi, che è questa qua, che le faccio vedere, che faccio vedere anche a chi ci sta seguendo da casa. E noi stiamo praticamente dicendo che non reputiamo utile a questo punto consentire l'accesso a persone che non possono accedervi per difficoltà motorie a uno slargo, a uno spiazzo pubblico. Io ripeto, spero ancora che non ci siamo compresi, guardi, perché davvero mi sembra assurdo che lei mi risponda così, perché quella porzione non possiamo dirci che non è una porzione che di area, c'è spazio, che l'amministrazione comunale deve garantire che possa essere fruibile a tutti, anzi soprattutto a chi ci può accedere soltanto con l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Grazie commissaria. Prego il commissario Gandolfo, perfetto, è già lì, ottimo, che presenta l'interpellanza su situazione della salita San Francesco da Paola e stato dei lavori in corso. Prego, a lei la parola.
Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Allora Assessore, partiamo da un dato primo. Questa interpellanza è del 12 febbraio 2026 e dalle foto che mi hanno mandato un po' i residenti in questa settimana, purtroppo questa interpellanza è ancora attualissima perché si continua ancora, diciamo, ad avere un cantiere che per molte parti sembra abbandonato, si vedono poche attività, ma soprattutto anche maltenuto, e si stanno facendo anche tutta una serie di lavori di ripristino, che definirli ripristino è una parola davvero esagerata. Infatti le dico un attimo un po' di cronostoria, giusto anche per argomentare l'interpellanza, e poi avrò con grande piacere ascolterò le sue risposte, anche per dare, spero, più chiarezza possibile ai cittadini. Il cantiere è in oggetto e attivo da un periodo veramente considerevole, Assessore, perché stiamo parlando di un cantiere che è già si registra quantomeno più di un anno aperto. È una strada problematica, ha dei punti dove anche rischio di cedimenti, e capisce bene che la salita San Francesco da Paola, non a caso, è una salita. Ha ovviamente tutta una serie di punti che, se dovesse cedere, avrebbe una frana davvero importante, e quindi sta creando davvero grossi disagi ai residenti e agli utenti della strada, perché comunque è anche una salita dove possono con le macchine salire fino ad arrivare alle proprie abitazioni. A partire dal 22 dicembre 2025 non si è registrato un significativo progresso nei lavori, ma io questo già, ad esempio, è uno di quei tenuto conto che lo trasformerei a partire da oggi. Non si registra un progresso significativo nei lavori. Considerato inoltre che la pavimentazione stradale, che sarebbe dovuta essere oggetto di manutenzione e miglioramento, versa ancora, e purtroppo le foto me l'hanno ancora confermato, in pessime condizioni, e in alcuni punti dove è anche molto bella quella salita, perché è anche storica, ha tutta una serie di ciottolato, invece purtroppo lì in alcuni punti è stato messo del gran cemento ed è stata abbandonata lì com'è. Capisce bene, Assessore, che si stanno verificando tutta una serie di problematiche non indifferenti. In più c'è anche una paura dei residenti che, una volta eventualmente finiti i lavori, potrebbe esserci un'ordinanza che non permetterebbe neanche più di far parcheggiare i residenti in quella zona. Però capisco che magari quella non è proprio una sua competenza, però sicuramente tutto quello che ci riuscirà a dire sarà il più opportuno possibile per assicurare i cittadini stessi. Quindi, pertanto, cosa le chiediamo, Assessore? La interpelliamo per sapere intanto delle motivazioni per cui l'inattività di questo cantiere e come mai la situazione ancora ad oggi verte in questo stato. Se sono previste delle misure immediate intanto per garantire ovviamente la ripartenza dei lavori, ma soprattutto la cosa che ci più preme sapere se abbiamo un cronoprogramma e quindi se siamo a conoscenza della fine di questo cantiere. E soprattutto che ci sia ovviamente un lavoro fatto in maniera consona a quella salita, che è una salita storica, un posto, lo dico proprio chiaro, meraviglioso secondo me di Genova, con una vista unica, e che merita anche chi giustamente vuole fare quella strada, giungere fino a su in cima e godersi anche, non solamente diciamo chi ci vive, ma anche chi vuole godersi parti belle di Genova, a mio avviso deve essere fatta a regola d'arte. E quindi vogliamo sapere anche da lei, Assessore, cosa intende fare, come si intende attivare per quanto riguarda anche la sicurezza di quello, ovviamente, cantiere, in primis, che non venga abbandonato, lasciato con attrezzi degli operai e quant'altro buttati lì, come se veramente quel cantiere sembra proprio abbandonato, e garantire ovviamente anche poi la sicurezza e la stabilità di quella strada. Grazie.
Grazie commissario Gandolfo. Prego la parola all'assessore Ferrante.
Grazie Presidente, grazie consigliere Gandolfo. Non le nego che questo è uno di quei cantieri che io da mesi attenziono e non ho problemi anche a farle fuori nella mia segreteria le numerose volte in cui ho ricevuto foto dello stato appunto di non perfetta tenuta del cantiere inviate a RUP e alla direzione lavori in cui chiedevo che l'impresa immediatamente provvedesse alla sistemazione del cantiere. E il cantiere è complesso, ma arriverà a una sua fine e ora vedo anche le tempistiche come giusto che sia. Quindi questo per far capire che sappiamo perfettamente la complessità del cantiere, non è un cantiere dimenticato da parte dell'assessorato, anzi, anche in questo caso, come è capitato già nel caso prima con la consigliera Bordelli per via Buranello, non le nego che qualche problematica di rapporti e di visioni con l'impresa c'è. E ci sono anche delle giustificazioni, però nel caso dell'impresa. Il cantiere è stato riattivato a seguito di approvazione della variante che è avvenuta il 26 marzo 2026. È stata presentata una variante a progetto che ha dovuto comunque essere presentata anche in sovrintendenza con quello che comunque comporta tutto l'iter burocratico. Attualmente è in corso la risoluzione delle interferenze con i lavori di rifacimento del muro all'altezza di Viangelo Ceppi, oggetto della variante approvata. Nello specifico sono stati eseguiti gli spostamenti delle reti, di reti e siti grillaite, lavori preliminari alla messa in sicurezza del tratto di muro e al completamento della pavimentazione. Purtroppo, o per fortuna, come dice lei, è un posto bellissimo, è una strada storica, è un percorso storico bellissimo, però intervenire sui muri storici prevede le autorizzazioni e prevede anche che le aziende che hanno le utenze debbano intervenire in via preliminare. È previsto il completamento degli interventi nel tratto inferiore di salita San Francesco da Paola a seguito del rifacimento del muro, quindi il muro è propedeutico all'intervento sulla strada. Le lavorazioni eseguite in corso di esecuzione, come da prescrizione della sovrintendenza, prevedono la posa di ciottoli con calce naturale. Si evidenzia che durante tutto il ciclo delle lavorazioni le autovetture hanno parcheggiato subito dopo la posa della pavimentazione, spostando anche le recinzioni cantieri, impedendo di fatto la corretta stagionatura. Io ho le fotografie inviate dall'impresa con le macchine parcheggiate sopra la posa dei ciottoli, non permettendo la stagionatura. Lei sa perfettamente che le crose vengono fatte con ciottoli che devono comunque sono depositati su una base, su un sottofondo, e la stagionatura prevede comunque almeno 10 giorni del fatto che sopra non deve andarci nulla, perché altrimenti si hanno degli sprofondamenti. Questa cosa in San Francesco da Paola, ahimè, nonostante le lamentele di alcuni cittadini che vorrebbero un cantiere più efficiente, però ci sono anche i cittadini che non hanno rispettato le regole, hanno spostato di sera le recinzioni e hanno parcheggiato e hanno creato quindi un lavoro non finito a regola d'arte e hanno costretto alla ripresa delle lavorazioni. Tale situazione è ben nota anche alla polizia locale, intervenuta più di una volta ai fini sanzionatori, quindi sono state anche sanzionate le macchine che venivano parcheggiate di sera rimuovendo il cantiere, le transenne del cantiere. Le tempistiche previste per il completamento sono stimate in 50 giorni, salvo imprevisti. Gli imprevisti, come lei ben sa, sono le condizioni meteorologiche. In merito agli aggiornamenti sullo stato del cantiere, l'ufficio della direzione lavori si è sempre resa disponibile a aggiornamenti, fornendo anche i propri contatti telefonici e email sia ai cittadini che a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. L'amministrazione comunale si è attivata per l'esecuzione di maggiori lavori non previsti inizialmente, quindi il progetto iniziale è stato modificato per fare più lavorazioni e per implementarle, proprio per tutelare i residenti e assicurare una migliore transibilità sulla strada. Si evidenzia che il cantiere è sempre stato gestito in ottemperanza a norme del codice dei contratti. Quello che è stato fatto in più rispetto al progetto iniziale è stato tutto il lavoro sui muri di consolidamento che ci ha costretto a chiedere gli interventi di reti di City Green Light. Ora è chiaro che i danni provocati dalle macchine che sono state sanzionate dalla polizia locale, che si sono parcheggiate la sera non permettendo la perfetta stagionatura della pavimentazione dei ciottoli, comporterà la ripresa di quelle parti. È chiaro che all'impresa non potremo imputare il danno e dovremo sostenere degli extra costi, perché non è certo colpa dell'impresa. Quindi la direzione strade ha, come dire, calcolato un cronoprogramma di ancora 50 giorni di lavorazioni. Visto che lei chiedeva una tempistica, io le fornisco la tempistica che mi hanno dato.
Grazie assessore. Prego commissario Gandolfo, finisca pure di scrivere.
Sì, grazie presidente. Sì, mi sono preso qualche appunto. Beh, intanto ringrazio comunque l'assessore per le risposte, che allora, facendo anche un po' un riassunto, giusto per essere chiari, da quello che ho capito avremo 50 giorni, quindi 2 mesi, perché poi calcoliamo ovviamente gli imprevisti per la pavimentazione e lavorativi, certo, e quindi allora segno già 3 mesi, e quindi, nel senso, e quindi e poi altri ulteriori 50 giorni abbiamo detto poi per il consolidamento e la chiusura, se ho capito bene. No, allora ok, quindi diciamo che in 3 mesi chiudiamo tutto, e quindi questo è già un dato. Io poi non la sento, glielo dico proprio chiaro, di dare colpe ai cittadini, glielo dico assessore, perché posso anche capire tante volte però le esigenze, e immagino anche lei conosce perfettamente quella strada e la difficoltà di poter un cittadino parcheggiare in quelle zone se ci sono dei cantieri in atto. Quindi poi, per carità, nessuno deve trasgredire questo ovviamente, però questo le deve però a mio avviso dare un input ulteriore, assessore. Ne parlerà con l'assessore Robotti alla mobilità per farle capire quantomeno che una volta che finirà il cantiere quei parcheggi devono rimanere, perché la preoccupazione anche della cittadinanza è quello che una volta finito i lavori non si potrà più parcheggiare in determinati punti della salita. Se lei ha, come giustamente ha detto, e se a quanto parla al locale ha fatto delle sanzioni, perché alcune persone probabilmente dovute al fatto che non sapevano più dove mettere la macchina hanno dovuto fare anche delle infrazioni in questo caso, questo le fa quantomeno capire, spero che lei sia in grado e capace, come penso e presumo, di sensibilizzare la giunta sull'importanza, una volta finiti i lavori, di mantenere quei parcheggi, perché sono fondamentali per i residenti e la cittadinanza. Grazie.
Grazie a lei commissario. Prossima interpellanza, atto presentato da Antonino Gambino. Prego commissario, prenda pure posto. L'interpellanza riguarda archiviazione progetto Pala Bombrini a Cornigliano e prospettive future dell'area. Prego commissario, a lei la parola.
Grazie presidente, sfrutto qualche secondo per ringraziarla per avermi dato la possibilità con questo question time di dare un senso alla mia presenza in aula, che viene notata poco dall'assessore Ferrante. Quindi grazie. Grazie per avermi dato questa possibilità.
Prego, ci mancherebbe, però sfrutti i suoi minuti e i suoi secondi per parlare dell'interpellanza.
Non si preoccupi. Prego. Perché poi viene anche difficile dare un senso all'azione amministrativa o al lavoro di un consigliere comunale quando delle interpellanze presentate quasi 2 mesi fa si ha la possibilità di discuterle con 2 mesi di ritardo, visto che comunque i question time magari se fossero calendarizzati una volta a settimana darebbe la possibilità a noi consiglieri di poter lavorare e dare un senso al voto dei cittadini che ci hanno votato. Alcuni degli argomenti ovviamente nel corso d'opera sono stati, in queste settimane sono stati trattati, quella del Pala Bombrini è uno degli argomenti che è stato molte volte trattato anche attraverso altri strumenti di interrogazione all'amministrazione con gli articoli 54. Si sono lette alcune dichiarazioni riguardo al fatto, in primis della bocciatura del progetto della precedente amministrazione del Pala Bombrini a fronte di un futuro progetto diverso rispetto all'utilizzo di quegli spazi lì e di un sicuro coinvolgimento della cittadinanza riguardo a un percorso partecipativo per decidere il da farsi su quell'area lì in modo che sia più confacente alle aspettative dei cittadini. Quello che mi preme chiedere è in base a quale interpellanza ai cittadini si è capito che il Pala Bombrini non era un progetto gradito alla cittadinanza, 1, 2, se sono stati avviati delle interlocuzioni con chi a livello cittadino e municipale affinché si possa comprendere invece i desidera reali della cittadinanza e soprattutto sapere a che punto siamo con un'eventuale progettazione, attivazione di finanziamenti e realizzazione di eventuali future opere. Grazie.
Grazie commissario Gambino. Prima di lasciare la parola all'assessore Ferrante, volevo comunque evidenziare che questo è il terzo question time che facciamo con l'assessore, che è sempre molto disponibile anche in commissione l'assessore, quindi voglio dire, sapete anche quanto abbiamo lavorato in quinta commissione in questi mesi, quindi ci tengo a sottolineare che in questo periodo comunque abbiamo già fatto 3 question time con l'assessore. Prego, a lei la parola.
Grazie Presidente, grazie Consigliere Gambino e grazie per l'interpellanza, perché invece è molto utile, nel senso che questo è uno degli argomenti che sicuramente ci auguriamo entri nel dibattito cittadino a breve. Guardi, è chiaro che, come dire, noi dobbiamo tenere conto della situazione in essere. La situazione in essere è che Società per Cornigliano ha 9 milioni di disponibilità monetarie. Lei sa perfettamente come è composta Società per Cornigliano e è stato speso 1 milione per la progettazione del Pala Pomrini. Il problema è la mancanza di risorse economiche per sostenere un'operazione che oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro, tenendo conto anche che quella zona al momento è zona P3, cioè il massimo di zona di rischio di esondabilità. Dopodiché è chiaro che il confronto finora è avvenuto con il municipio, e abbiamo confronti costanti e continui con la Società per Cornigliano, abbiamo fatto riunioni, sopralluoghi, e l'intento è quello di restituire alla villa quello che era il parco settecentesco, lasciando anche la possibilità nella zona più prossima a Polcevera di poter realizzare anche, come dire, degli spazi sportivi. Okay. Quindi queste sono ipotesi. Abbiamo anche vinto un bando in regione presentato da me e dalla mia collega Coppola, abbiamo fatto anche la delibera in giunta, se vi ricordate, abbiamo partecipato a questo bando in cui noi praticamente abbiamo presentato quell'area come possibile area per appunto la permeabilità dei suoli, per aumentare la permeabilità dei suoli, o quella che viene definita, come dire, la rimozione dell'asfalto, di tutti quei materiali che non permettono ai suoli di essere permeabili. Abbiamo vinto il bando e abbiamo anche un finanziamento della regione che è superiore al 1 milione di euro. E abbiamo un finanziamento, abbiamo vinto il bando, so che dovrebbero alloccarci poco più di 1 milione di euro, che si vanno a sommare ai 9 milioni di euro che Società per Cornigliano in questo momento ha. Quindi un'amministrazione seria fa i conti con i soldi che ha, non con quelli che vorrebbe avere. Come già comunicato formalmente alla Società per Cornigliano, l'intervento di realizzazione di un nuovo impianto sportivo di atletica indoor non risulta più allineato con la visione strategica dell'amministrazione, e questo, scusate, concedetecelo. L'amministrazione sta pertanto sviluppando tramite gli uffici della direzione progettazione alcune alternative progettuali relative al complessivo assetto dell'area, che di seguito, riepilogo, saranno opportunamente condivise con la cittadinanza prima dell'avvio dei successivi livelli progettuali. Quindi in questo momento siamo nella fase di ipotesi progettuali che verranno sottoposte alla cittadinanza utilizzando il luogo che il Comune ha decentrato sul territorio, che si chiama municipio. La porzione di ponente, in questa ipotesi, pari circa 15.000 metri quadrati, sarà destinata a parco pubblico in diretta connessione col parco storico di Villa Bombrini. Per il finanziamento di tale intervento il Comune ha partecipato tramite la direzione urbanistica a un bando di Regione Liguria a valere sulle risorse del fondo per il contrasto di consumo del suolo, bando che abbiamo vinto. Per la porzione di levante dell'area pari a 14.000 metri quadrati si ritiene di confermare la vocazione sportiva, quindi noi non neghiamo la vocazione sportiva, semplicemente vogliamo realizzare un qualcosa che è compatibile con le risorse economiche che abbiamo. Seppur con previsione di minore impatto paesaggistico e maggiore sostenibilità economica rispetto al palatletica proposto dalla scorsa amministrazione, le ipotesi in corso di verifica prevedono innanzitutto la realizzazione di un campo polivalente indoor che potrà essere alternativamente coperto con una struttura leggera o configurarsi come impianto sportivo a servizio del quartiere. A fianco a tale impianto si sta valutando, sempre ipotesi, si sta valutando la possibilità di realizzare un campo da rugby agonistico o in alternativa a campi ed attrezzature sportive all'aperto con varie destinazioni. Nella porzione a sud dell'area rivolta verso la linea ferroviaria pari a 7.000 metri quadrati, si prevedono spazi a parcheggi e a servizio del parco e degli impianti sportivi. Quindi noi stiamo facendo i ragionamenti con i soldi che Società per Cornigliano ha, con quelli che abbiamo vinto del bando e che ci vincolano al lavoro che dobbiamo fare perché abbiamo partecipato a un bando, e chiaramente tutto il confronto su quali destinazioni dare a queste ipotesi sportive e anche a come sarà allestito il parco, che comunque riprenderà il parco storico. Basta andare a vedere semplicemente su internet le immagini storiche sono caricate di com'è nel parco. Questo verrà fatto tutto con la cittadinanza, però ripeto, noi vogliamo fare gli interventi in base alle disponibilità economiche che abbiamo, non con quelle che vorremmo avere.
Grazie assessore, prego parola al commissario Gambino per la replica.
Grazie presidente. Non sono soddisfatto pienamente della risposta per due semplici motivi. Uno, di logica non si fa quello che si può fare in base alle risorse, si fa quello che è necessario e poi si cercano le risorse, perché altrimenti nominavamo un amministratore di condominio. Bisogna avere una vision, capire, poi magari Palabombini non era necessario, sia ben chiaro, non è che dico che fosse necessario per forza. Però uno fa un'analisi di quello che serve e poi cerca le risorse per poterlo realizzare, altrimenti facciamo sempre qualcosa a ribasso e non quello che serve. Non mi è ben chiaro la condivisione dal basso, visto che già ci sono delle ipotesi, ma queste ipotesi lei dice di averle discusse col municipio. Le posso garantire che a livello di consiglieri municipali non hanno ancora avuto modo di poter discutere. E quasi parla di rappresentanti eletti dai cittadini, quindi a livello municipale non ci sono state interlocuzioni con i consiglieri municipali. Forse magari ne ha parlato vis-à-vis col presidente del municipio, ma il presidente del municipio è eletto dal municipio. Però se vogliamo una condivisione dal basso, almeno mi era sembrato di intuire che nella nostra concezione di condivisione dal basso ci fosse una condivisione che parta dal basso. Poi se per voi condivisione al basso significa parlare col presidente del municipio, ne prendiamo atto e va bene così. Però ad oggi, se ho fatto questa interpellanza, è perché dal basso mi è stata fatta una richiesta di comprendere, di capire verso quale direzione si sta andando, e ancora oggi sono passati già 11 mesi, questa direzione non è molto chiara. Grazie.
Grazie a lei commissario. Andiamo avanti con la successiva interpellanza, sempre presentata da lei, che ha come oggetto rampa di Corso Carbonara. Prego, a lei la parola.
Sì, grazie Presidente. Anche qui adesso ci sono una serie di interpellanze, sono tre una dietro l'altro, adesso tratto la prima. Non mi dilungo molto perché probabilmente i lavori sono stati fatti. Adesso nelle ultime settimane io non sono passato da Corso Carbonara, quindi non so se i lavori nel frattempo sono finiti, quindi me ne scuso nel caso in cui siano finiti questi lavori. Eventualmente prendiamo atto della risposta dell'assessore. È un'interpellanza del 12 di febbraio su appunto dei lavori molto impattanti sulla viabilità di Corso Carbonara, e quindi per comprendere un attimino quando questi lavori verranno fatti, se non sono stati ancora fatti.
La ringrazio, prego la parola all'assessore Ferrante.
Grazie Presidente, grazie consigliere. Guardi, questa è una vicenda molto triste. Io ho ricevuto anche i cittadini coinvolti in ufficio e ho provveduto a scrivere direttamente io ai reti. Purtroppo la situazione si è complicata, ora lo dirò il perché, si è complicata perché si è andate per vie legali, e quando si va per vie legali a quel punto, come dire, le situazioni si complicano, e allora a quel punto le società terze, i reti, se dà delle disponibilità allungate eccessivamente nel tempo, a quel punto le disponibilità non ci sono più perché scatta il meccanismo legale. In data 30 dicembre gli uffici mi dicevano che, come già evidenziato nel corso dei sopralluoghi che la direzione strada ha sempre fatto e dei confronti avuto con gli uffici, l'intervento sul cunicolo ritrovato nell'ambito della proprietà terza, quindi la proprietà dei cittadini, non è di competenza della civica amministrazione, ma è una competenza di IREN. Quindi è stato scoperto, è stato ritrovato un cunicolo di competenza di IREN ereditato da quando prima c'era l'AMGA e nel passaggio che è avvenuto tra l'AMGA e IREN. Al fine di consentire la conclusione del cantiere privato, gli uffici hanno più volte richiesto a IRE di intervenire. In ultimo, ancora con un sollecito avvenuto il 24 dicembre 2025, ma poi ne sono seguiti altri, anche, addirittura anche fatti per mia mano. Quindi la documentazione, consigliere, ha tutto il diritto di averla, quindi non ci sono problemi. Ci sono anche mie lettere inviate a IREN. Tuttavia, ad oggi non sono pervenuti riscontri in merito a date certe per realizzazione dell'intervento richiesto. Come già noto, nelle more dell'intervento di competenza di IRE, la civica amministrazione ha comunque provveduto a eseguire alcuni sondaggi sul paramento di rampa carbonara, al fine di acquisire necessarie informazioni per successivi interventi di competenza comunale, che dovranno essere progettati e realizzati, anche quello specifico titolo, nel piano triennale opere pubbliche. Per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti di settimana scorsa, ad aggiornamento sì, segnalo e segnalo a lei e a chi ci ascolta che il proprietario della rampa carbonara, il proprietario del terreno coinvolto da questo cantiere, ha inoltrato a metà febbraio tramite il suo legale presso il Tribunale Civile di Genova l'allegato atto di citazione contro il Comune e contro i reti, con prima udienza il 2 luglio 2026. La civica avvocatura ha affidato la difesa dell'ente alla società esterna Circus per il tramite di un avvocato che non citiamo, già a conoscenza dei fatti in quanto aveva seguito la precedente procedura di mediazione. Per quanto di competenza, siamo in attesa di essere contattati dalle gare per aggiornarlo circa gli sviluppi recenti a quanto altro occorrà. Tradotto, io ho provato a fare l'intermediario perché IREN intervenisse in modo da permettere a noi di intervenire, cioè le lavorazioni di IREN sul cunicolo devono essere propedeutiche all'intervento che va a fare la civica amministrazione. IREN non è mai intervenuta, questo glielo confermo, e nonostante le richieste e le pressioni, probabilmente se l'intervento fosse stato sollecito di IREN non ci saremmo ritrovati in questa situazione, però, come dire, col mese di febbraio il proprietario coinvolto ha presentato i suoi diritti e ci mancherebbe altro, ha inoltrato al Tribunale Civile Genova una citazione e quindi in questo momento, come dire, la situazione è bloccata perché è diventata non più una situazione semplicemente legata a dinamiche di cantiere, ma al momento si sviluppa come una situazione che dovrà essere risolta a livello di tribunale.
Grazie Assessore Ferrante. Prego Commissario Gambino, a lei la parola per la replica.
Grazie Presidente, nessuna replica, grazie.
Perfetto, allora andiamo avanti, sempre un'interpellanza a suo nome che ha come oggetto degrado di salita a Cinelli. Prego, a lei la parola.
Grazie Presidente, stesso discorso.
Sì, si può avvicinare un pochettino il microfono,
sì.
Grazie.
Stesso discorso, interpellanza del 12 di febbraio. Chiedo rispetto a dei problemi di cedimenti rispetto a Salita Cinelli tra Corso Firenze e via Lorenzo Costa in Castelletto, per comprendere se i lavori sono già stati fatti e se non sono stati fatti eventualmente le tempistiche. Grazie.
Grazie Commissario. Prego la parola all'Assessore Ferrante per la risposta.
Sì, io rispondo volentieri, grazie consigliere Gambino anche per queste segnalazioni puntuali. Spero di non offendere nessuno in aula e io mi rendo conto della, come dire, vedo anch'io le date di queste interpellanze e mi metto anch'io nei vostri panni, no? Visto che le interpellanze che fate rappresentano delle comunità che vi cercano. Io, se può servire, vi comunico che l'assessorato, nel caso un consigliere comunale, spesso accade, faccia una segnalazione, come dire, nel rispondervi è molto più solerte e veloce. Ecco, io questo lo dico perché quando ritenete di dover avere i risposte immediate sappiate che al di là dell'interpellanza potete tranquillamente scrivere in assessorato, noi provvediamo immediatamente nel giro del tempo più ridotto possibile a rispondervi, coinvolgendo tutte le varie direzioni di cui si compone l'area lavori pubblici. Nello specifico, qui avevo dato disposizione sia alla direzione strade che ad Aster di andare a fare le verifiche. I tecnici, che sono gli stessi tecnici del vostro ciclo amministrativo, perché noi non abbiamo modificato nessun assetto, nessun dirigente per quanto riguarda i lavori pubblici, io ho tenuto tutte le persone che ho trovato, perché ho trovato persone dedite al loro lavoro, serie e competenti. Da sopralluogo eseguito in data 8 aprile, non si sono rilevati cedimenti o transenamenti presenti in salita Cinelli. Questo ce lo dichiarano sia la direzione strade che i tecnici di Astri, in quanto la criticità segnalata è stata oggetto di sistemazione. Quindi quello che aveva segnalato lei a febbraio, e di questo me ne dispiace, si è intervenuti, è stato oggetto di sistemazione. Da quanto visionato non appaiono evidenze di ulteriori danneggiamenti delle reti in sottosuolo, ma maggior tutela Aster e la direzione strade hanno richiesto un'ispezione della condotta della rete bianca ivi in opera, quindi è stata chiesta anche un controllo a Irene e reti della condotta. La direzione tecnica la direzione strade, mi ha allegato le fotografie. Stiamo aspettando anche i risultati delle ispezioni da parte Irene di reti richieste dall'area lavori pubblici, appunto, sulle condotte. E consigliere Gambino, se vuole, qua ho le fotografie dello stato attuale di salita Cinelli. Quello che invece era stato segnalato a febbraio invece è stato prontamente sistemato.
Grazie assessore. Prego commissario Gambino per la replica.
Grazie assessore per la risposta e per la sua cortese disponibilità a darci risposte per vie brevi. Ma lei comprende che se facciamo per vie brevi poi lei nota ancora di meno la nostra presenza in aula, quindi per dare un senso al nostro lavoro e ai gettoni di presenza che ci vengono erogati dalla pubblica amministrazione forse è meglio mantenere questo tipo di relazione, anche se conflittuale. Grazie.
Grazie a lei. Allora andiamo avanti con l'interpellanza successiva, sempre presentata dal commissario Gambino. Lavori di ristrutturazione scuola statale primaria Bruno Ball Guezzi. Prego.
Io mi stupisco di me stesso, forse ho concentrato tutta la mia attività degli ultimi due mesi soltanto in questa giornata, quindi per quello l'assessore Ferrante non mi ha notato in aula in questo ultimo periodo, quindi me ne sono stupito anch'io vedendo tutte queste interpellanze una dietro l'altra. Ho perso anche molto tempo a farle scrivere.
Abbiamo dato il giusto spazio.
Infatti l'ho ringraziata nei miei primi 30 secondi che ho voluto sfruttare per darle i riconoscimenti e i ringraziamenti.
Prego,
doverosi. Stesso discorso, lavori di ristrutturazione, scuola statale primaria Bruno Balla Quezzi, per comprendere se è a conoscenza del problema, se il problema è già stato risolto, perché anche questa qui è del 20 di febbraio, un mesetto fa. Due mesetti fa, quindi comprendere se i lavori già sono stati fatti, se non sono stati fatti, se sono innanzitutto di nostra competenza, perché magari non sono neanche di nostra competenza, e comprendere eventualmente le tempistiche e le progettualità.
Grazie commissario, prego la parola all'assessore Ferrante.
Grazie presidente, grazie consigliere Gambino. Al di là del divertimento che sento ripetere ogni intervento del consigliere Gambino, io ho cercato finora di mantenere un tono, come dire, istituzionale, ma però vedo che lo sfottò non manca mai, lo prendo come una dinamica simpatica di quest'aula e come una dinamica, come dire, politica. Poi so perfettamente che lei è una persona seria, quanto sa che sono serio io. Io comunque la mia disponibilità ce l'avete e tratto tutti i 40 consiglieri nello stesso identico modo. Chiunque segnala direttamente all'assessorato riceve risposte e ci mancherebbe altro che qualcuno vuole spegnere la dinamica del consiglio e delle commissioni. Guardi, io sono sicuro che anche il consigliere Gandolfo sarà interessato a questa risposta, essendo lui, come dire, un noto difensore del decentramento. E siamo intervenuti, e nello specifico è intervenuta l'area tecnica municipale nei mesi precedenti, e le dirò anche in qualità di come. Per quanto riguarda il lavoro di copertura, abbiamo concordato con il municipio che utilizzeranno 105.000 euro del conto capitale. Noi abbiamo assegnato a dicembre 2025 il secondo conto capitale pari a 300.000 euro per municipio. 105.000 euro verranno utilizzati del conto capitale assegnato ai municipi proprio per l'intervento sulla copertura della scuola Bruno Ball. scuola che io conosco perfettamente e territorio che io conosco perfettamente. Questo, mi scusi se mi permetto di fare questa osservazione politica, ma questo siamo noi qua dentro, è la dimostrazione che l'aver affidato il conto capitale ai municipi, come dire, è la mossa vincente, primo perché rimette la centralità del comune nei confronti dei cittadini, visto che il municipio è il comune più prossimo ai cittadini. Ma seconda cosa, anche se poi sicuramente al prossimo bilancio lo dimenticherete di nuovo, i soldi affidati ai municipi sono sempre soldi del comune per le manutenzioni. Quindi ogni volta che mi ricordate che manca rispetto agli accordi quadro 100.000, 50.000 rispetto agli anni precedenti, vi prego, vi stimolo a ricordarvi dei 300.000 euro affidati ad ogni municipio, perché quelli devono essere calcolati come soldi sulle manutenzioni. Quindi l'edificio della scuola Bruno Bale presenta a tempo criticità per quanto riguarda l'impermeabilizzazione delle coperture, e questo avviene ormai da almeno 4-5 anni. In questi anni sono stati eseguiti numerosi interventi sui manti di copertura, ma interventi parziali non risolutivi. Per quanto riguarda l'area tecnica allocata al municipio, ha provveduto a fare interventi su porzioni di intorno con il soffitto e ha provveduto anche a installare teli protettivi sopra le attrezzature della cucina per contenere il possibile sfarinamento dell'intonaco danneggiato da pregresse infiltrazioni attualmente ripristinate. È chiaro che tutti questi interventi erano interventi tamponi, perché l'unico intervento che bisogna fare è quello sulla copertura, in modo da rendere la copertura totalmente impermeabile. Quindi è stato concordato, perché il lavoro dell'assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni è in parallelo al lavoro con i municipi, in questo caso non utilizzeremo l'accordo quadro o il piano triennale, ma verrà usato un terzo del conto capitale affidato al municipio, quindi 105.000 euro, per, come dire, fare l'intervento. Il municipio ora stanno predisponendo le progettazioni e la lista dei lavori che verranno portati in giunta, da me, e verranno deliberati, e in quel momento, a quel punto, potremo fare l'iter di affidamento degli incarichi, che in questo caso rientreranno negli incarichi degli accordi quadro con le imprese che abbiamo. Quindi tendenzialmente i tempi non dovrebbero neanche essere lunghi. Quindi la notizia che le do, sì, verrà fatto il lavoro, verranno spesi 105.000 euro di soldi comunali, e nello specifico una porzione di quelli affidati al municipio Bassa Valbisagno.
Grazie Assessore Ferrante. Prego la parola al Commissario Gambino per la replica.
Grazie Assessore. Nella sua risposta si evince cosa sostanzialmente non è cambiato nulla rispetto a prima. L'unica differenza è che prima i municipi chiedevano all'assessore ai lavori pubblici di intervenire su una determinata problematica o manutenzione da fare, e l'assessore attingeva dai capitoli degli accordi quadro. Adesso il Presidente del Municipio ha il capitolo suo e attinge dal capitolo suo. I soldi sono sempre gli stessi, quindi non ci sono, ma la narrazione che sono stati dati più soldi ai municipi per la manutenzione non è così. Semplicemente si attingono quelle risorse da due capitoli diversi, ma le risorse sono sempre le stesse. Anche perché i soldi di solito hanno soltanto un numero di matricola, ma non hanno nome e cognome. Comunque grazie per la risposta, per i lavori che verranno fatti, attendiamo che siano eseguiti.
Grazie Commissario. Andiamo avanti con la successiva interpellanza, sempre a suo nome, che ha come oggetto abbattimento barriere architettoniche e nuovo attraversamento pedonale di Piazza Corvetto. Prego, a lei la parola.
Sì, grazie. Allora, questa interpellanza... magari sa qualcosa, ne discutiamo, se è a conoscenza di qualche cosa. Comprendiamo se eventualmente non ha precisioni nella risposta. Vabbè, le dico qual è il problema, poi magari mi risponde in maniera scritta, Assessore.
Allora, io direi, visto che è in elenco, di farla esporre al
commissario
Gambino, e l'assessore Ferrante ne prende atto e magari tramite risposta scritta darà la risposta al commissario Gambino. Prego.
Allora, le faccio io un po' di cronostoria, visto che l'argomento lo conosco molto bene, perché me ne sono occupato io quando ero assessore alla mobilità e traffico. Le posso dare per certo che in questo momento i lavori qui non sono stati eseguiti. A seguito dei lavori di COCIV è stato chiuso il sottopasso di Piazza Corvetto, con grossissime problematiche legate alla, ovviamente alla mobilità delle persone, che per attraversare Piazza Corvetto dovevano fare un giro molto più lungo e addirittura, nel caso dei disabili, fare anche un centinaio di metri in salita su via Sarotti per poter attraversare da via Sarotti e poi da via San Giacomo e Filippo rifare altri 50-60 metri per poter attraversare in sicurezza su strisce pedonali. Era stata fatta una sperimentazione su un attraversamento pedonale che attraversasse Piazzale Corvetto con la modifica delle tempistiche semaforiche. Questo aveva portato a dei risultati insperati, quindi la sperimentazione è risultata positiva e durante il ciclo precedente, attraverso una decisione di giunta, si era deciso di rendere stabile quel progetto di attraversamento pedonale. Consideri che per quell'attraversamento pedonale spesso e volentieri la sera c'è un flusso molto ampio di persone in uscita dai teatri e quindi con attraversamento di tantissime persone, oltre che, ripeto, di persone anziane e disabili. Avevo fatto un articolo 54 a inizio di questo ciclo amministrativo per chiedere una progettualità rapida e un'esecuzione di lavori rapidi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, perché ovviamente i marciapiedi avevano il gradino legato al fatto che prima lì, non essendoci un attraversamento pedonale, esisteva il cordolo della piazza, del centro della rotonda, e quindi di progettare più rapidamente possibile i lavori per poter fare l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ma questo stiamo parlando a inizio ciclo amministrativo, penso di averla presentata 6 o 7 mesi fa. Mi era stato garantito che si stava ragionando su una progettualità, ovviamente con necessaria richiesta alla sovrintendenza, perché ovviamente la piazza è tutelata dalla sovrintendenza. Se non c'è una risposta la comprendo, non si preoccupi, assessore, nel senso che in caso di non risposta nella mia replica non sottolineerò il fatto che non c'è una risposta attualizzata, però per comprendere almeno se questa progettualità è iniziata, 1, 2, se è iniziata la progettualità, se l'iter autorizzativo della sovrintendenza è partito, 3, se l'iter autorizzativo è partito, se già ci sono le risorse per poter abbattere le barriere architettoniche di questo attraversamento pedonale, che è diventato veramente molto molto importante perché è molto molto attraversato.
Grazie commissario Gambino. Allora, prima di lasciare la parola all'assessore Ferrante, io la ringrazio per aver esposto la sua interpellanza, ma diciamo che è un argomento più delle competenze di Robotti come assessorato. Ferrante comunque può dare alcune informazioni, vediamo quello che è legato alla sua delega. Prego.
Grazie Presidente, grazie Consigliere, anche se mi dispiace dover contraddire la Presidente di Commissione, non è che è forse, scusate, era proprio stata assegnata ad un altro assessore questa interpellanza, cioè c'è stato proprio un errore, cioè, è stata assegnata all'assessore Robotti perché giustamente lei ci ha ricordato che è stato 8 mesi l'assessore alla mobilità e traffico e ha seguito la cosa, e se lei è stato per 8 mesi l'assessore alla mobilità e traffico capisce che di fronte all'assessore lavori pubblici e manutenzioni, quindi chiaramente per affinità le poteva magari anche avere il sospetto che l'assessore competente sia quello che comunque è diciamo venuto subito dopo di lei, e quindi è proprio stata assegnata un altro, quindi nel prossimo question time, quando l'avrete con l'assessore Robotti, questa interpellanza sarà inserita, quindi c'è stato un errore palese, quindi mi scuso se ho corretto il Presidente, ma qui non si tratta di intuire, proprio è stato assegnato a un altro assessore. Ora, io le posso dare 2 informazioni, e nello specifico non quello magari che si aspetta lei. Io finalmente ho avuto un'interlocuzione con COCIF RFI, nello specifico con Cocchetti e con tutti coloro che stanno lavorando in Piazza Corvetto, e mi è stato assicurato che finalmente stanno arrivando a conclusione di quel cantiere estremamente invasivo, che è indubbio che ha creato e ha generato un sacco di problematiche di attraversamento. Quel cantiere pare che arriva a conclusione e mi è stato assicurato che nel giro di poco tempo, entro sicuramente l'anno, si chiude, si smonta e si ripristina tutto quanto. Questa è l'informazione che le do, perché io ogni 3 settimane ho la cabina di regia con vari soggetti sulla Valpolcevera, però è chiaro che se i soggetti sulla Valpolcevera sono gli stessi che interferiscono in altre zone della città, qualche domanda si fa. Per quanto riguarda invece quello che chiede lei, come ripeto, l'assessorato competente è quello mio collega, ma l'interpellanza in questo caso non doveva essere portata qui, perché è stata inserita in un altro question time col collega Robotti, quindi lei dovrà ripresentarla, mi scusi, non lei, gli uffici riassegneranno e la candelarizzeranno nel question time che avete col collega.
Grazie assessore. Sì, confermo che per il prossimo question time con Robotti sarà anche ricalendarizzata la sua interpellanza proprio per avere le risposte. Le do comunque la possibilità di replica.
Grazie. Allora, per quanto riguarda i lavori di COCIV, la ringrazio per la risposta che ci dà sui lavori di COCIV, ma non risolve il problema dell'abbattimento delle barriere architettoniche, perché comunque l'apertura del sottopassaggio, la riapertura del sottopassaggio non risolve il problema, perché anzi, tra virgolette, lo peggiorano anche, perché il disabile dovrà farsi molti più gradini per scendere e salire dal sottopasso. Quindi o si pensa di mettere un montascale per i disabili, oppure quello che si era pensato era di rendere stabile, ripeto, la decisione di giunta che era stata presa era quella che, indipendentemente dai lavori del cantiere, l'attraversamento pedonale, essendo la sperimentazione andata a buon fine, di lasciarlo anche con l'apertura del sottopassaggio, perché comunque permetteva la possibilità di attraversare Piazza Corvetto con una linea diretta, anziché a chi aveva ad esempio la carrozzina o difficoltà a fare le scale di non dover fare un giro che è di circa 350-400 metri anziché i 50 metri dell'attraversamento di Piazza Corvetto. Per quanto riguarda la competenza, allora, io dico come ragionavamo noi come giunta, poi magari voi come giunta adesso siete organizzati in maniera diversa, ma la direzione mobilità e traffico ha fatto la progettualità dell'attraversamento pedonale, quindi con le tempistiche semaforiche su dove mettere le strisce pedonali, dove mettere i semafori, eccetera. Dopodiché, nel momento in cui è stato stabilito che quel attraversamento pedonale diventava stabile, passava di competenza ai lavori pubblici il fatto di rendere quell'attraversamento pedonale senza le barriere architettoniche, anche perché la mobilità e traffico può fare anche la progettazione su come abbattere le barriere architettoniche, perché penso che forse magari qualche competenza tecnica per disegnare i lavori che vanno fatti ce l'hanno anche la mobilità e traffico, ma le risorse economiche e le competenze più specificatamente tecniche per la progettazione dei lavori e l'affido eventualmente ad Aster sono, credo, più confacente alla direzione dei lavori pubblici. Quindi la posso anche ridiscutere con l'assessore Robotti, però rispetto a quelle che sono di solito i toni delle risposte dell'assessore Robotti, mi dirà sono lavori pubblici, ne parlerò con l'assessore Ferrante. Quindi parlatevi, magari arrivate con una risposta certa su quando verranno fatte l'abbattimento di barriere architettoniche difficili da attraversare per i disabili e per una persona in carrozzina, perché comunque adesso possiamo finalmente dirlo, perché un minimo di break even c'è, siete qui da 11 mesi.
Grazie commissario, prego, andiamo avanti con l'interpellanza presentata da Rossana Stuppia, Maura Venente, Pietro Picciocchi e Davide Falteri. Sarà presentata dalla commissaria Rosanna Stuppia, che vedo già che ha preso posto, e l'oggetto è stato attuale, sicurezza e prospettive di recupero del tratto rimanente del vecchio bruco in area Corte Lambruschini, Piazza delle Americhe. Prego commissaria, a lei la parola.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Allora, il bruco che è stato realizzato negli anni 90 e sono stati spesi 2 miliardi delle vecchie lire, è stato poi demolito in parte nel 2016, dico in parte perché è stato lasciato un tratto che è conosciuto come bruco nascosto. Quindi questo tratto di bruco in questo, diciamo, è in questo momento un dormitorio di clochard, un gabinetto per tanti, è impossibile attraversarlo perché non è sicuro, e quindi chiedo all'assessore quale sarà il suo destino. Grazie.
Grazie commissario, prego assessore Ferrante per la risposta.
Allora, grazie presidente, grazie consigliera Stupia. La passerella pedonale di collegamento con il complesso immobiliare di Corte Labruschini, detta Bruco, non ricade nel demanio stradale comunale, in quanto ricompresa nelle convenzioni urbanistiche relative al comparto predetto, di cui il comune risulta quale condomino. Quindi, prima di tutto, quello che è rimasto non è di competenza comunale. Quello che invece è stato rimosso rientrava nel demanio stradale perché lo sorvolava. Si ricorda che la demolizione del tratto principale manufatto è avvenuta nel 2016 e tra il 2016 e il 2017. Fu realizzata nell'ambito dei lavori di rifacimento della copertura del torrente Bisagno, in carico alla direzione opere idrauliche, quindi sempre lavori pubblici. Il tratto rimanente del Bruco, ancora in opera, ricade interamente nel sedime di Corte Lambroschini, per cui è escluso dalle competenze del settore strade e nello specifico dalle competenze dei lavori pubblici. Tenuto conto che costituisce mero collegamento per fare parte del complesso. Al momento non ci risultano proposte o richieste da parte del condominio sulla demolizione o su interventi sulla parte rimanente del Bruco. Quindi, consigliera, quello che lei giustamente evidenzia, perché è sotto gli occhi di tutti, quindi nessuno nega quello che lei evidenzia, però, come dire, non rientra nelle competenze dirette del comune. Lì c'è una situazione condominiale, è chiaro che la proposta deve arrivare dal condominio. Poi il comune, che fa parte di quel condominio per una parte, ma non per la parte di maggioranza, assolutamente per una parte residuale, concorrerà alle spese che il condominio sosterrà se riterrà di demolire, di riasportare il moncone rimanente del Bruco.
Grazie assessore Ferrante. Prego commissaria, lei la parola per la replica.
Penso che il comune comunque possa interagire con il condominio e chiedere loro di provvedere almeno alla pulizia e alla sistemazione, diciamo, ordinaria. Grazie.
Grazie a lei. L'ultima interpellanza è presentata da il commissario venente, che non vedo in aula, quindi decade direttamente. Quindi direi che il question time si conclude. Auguro a tutti buon 25 aprile e buona giornata a tutte e a tutti. Arrivederci.